slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama,
hey, 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 hey.
Clickety click, a slick chick.
Hey, 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 hey.
The high heels on for the baby blues. Very first time, man oh man,
yeah, yeah, yeah.
It was a night.
Yeah, yeah, yeah.
Everybody stopped, we're on a climb to look.
Yeah, yeah, yeah.
Even my heart, my heart got a shook.
Yeah, 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 yeah.
She's my clickety click, I'll stick it.
Yeah, 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 yeah.
She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a stick chick. She, it's a neat chick. But she, what makes me tick. Mama,
yeah, yeah, yeah.
Clickety click, a stick chick.
Yeah, yeah.
Yeah, don't
yeah,
you know she's a stick?
Yeah, yeah.
Mama,
yeah, yeah.
A stick,
yeah,
a chick.
Yeah, yeah.
Ah, yeah. Chick.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Mama,
yeah, yeah, yeah.
Click it,
yeah, yeah,
yeah,
yeah.
I got,
yeah, yeah,
a crazy little chick.
Yeah, yeah.
I don't,
yeah, yeah,
you know she's slick.
Yeah, yeah.
Nuie d'arezza Roma, che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi dedichino e un morto si è ammazzato, e allora è segno certo che l'hanno assassinato. Che fai, non mi rispondi, me canti uno stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello. Andiamo dagli a Roma, chi se fa pecorone, il lupo se lo magna, abbasta uno scossone.
Eccoci qua, Slick Chick, 11 novembre 2020. Ben ritrovati e ben ritrovate su Radio Wombat, ovviamente, e non nella solita regia come chi ci ascoltava poco fa. Avrà intuito dalle mie prove tecniche di trasmissione, devo provare un po' di cosette, perché, beh, che ve lo dico a fare? Chiaramente siamo in qualche modo rinchiusi e rinchiuse. Chi ci ascolta dall'Italia sa che, essendo le 22:38, almeno qui in Italia, siamo già in fascia coprifuoco, le nostre regie, insomma, si sono dovute fare casalinghe, c'era già capitato, e quindi non, beh, insomma, non soffermiamoci troppo su questo dettaglio, triste e rabbioso per certi altri versi. Oggi c'è da parlare di un argomento interessante e variegato, parleremo di fuoco a Slick Chick. Parleremo del fuoco e però abbiamo, beh, l'avete sentito in questo sdolcinatissimo intro, cioè questa sdolcinata introduzione. D'altronde ci voleva un omaggio a Gigi Proietti, e che vi devo dire, a me mi fa sempre piangere questo pezzo e anche il film, in particolare Tosca, che è bellissimo. C'ho un problema, proprio mi rendo conto. E quindi è così. Ma d'altra parte non sarà neanche l'ultimo omaggio a Gigi Proietti che vi propinerò nel corso di questa puntata di Slick Chick. Slick Chick doveva andare in onda circa, beh, insomma, una volta a settimana, come dovrebbe essere giusto. Doveva andare anche la settimana scorsa, ma poi la sfiga tecnica mi ha perseguitato. E quindi niente, mi è toccato zompare e quindi non vi ho potuto, insomma, non ho potuto con tempismo omaggiare Gigi Proietti, lo faccio con un po' di giorni di ritardo, ma mi perdonerete, insomma. Si diceva fuoco, parleremo un po' sia del fuoco, beh, insomma, chiaramente è un elemento che ricorre nella musica. E nell'arte tutta, ovviamente, non potrebbe essere diverso. E il fuoco percorre anche i vari brani in scaletta di questa sera. Ma non parleremo soltanto dell'elemento in sé, perché, come sapete, ormai Slick Chick prende spunto e prende anche un po' la scusa di, appunto, di questo dell'argomento della serata, ma poi beh, insomma, con molta tranquillità spazia se ne va in giro. E quindi stasera parleremo anche molto di alcuni musicisti che hanno avuto una vita interessante, o anche invece di alcune canzoni dal testo particolarmente agguerrito, particolarmente enigmatico. Quindi si parte dal fuoco, ma poi, insomma, spazieremo come sempre. Iniziamo da Ivan Graziani, che fra l'altro era in bobina anche poco tempo fa, ma nella cover dei Perturbazione. Ma invece adesso il primo pezzo della scaletta di Slick Chick di stasera parla di, appunto, proprio per rimanere didascalici, si intitola Fuoco sulla collina, di Ivan Graziani, ovviamente. Dall'album Agnese Dolce Agnese del 1979. Questo è abbastanza enigmatico, questo testo, lo sentirete, sono state scritte da vari critici, da vari fan di Ivan Graziani, molte teorie insomma, sulla storia di questo pezzo, di che cosa volesse parlare, dove voleva andare a parare Ivan Graziani. Io non ve le cito neanche, non ve le sto a raccontare, perché secondo me è giusto che rimanga nel mistero, è giusto che ognuno ci butti un po' quel che ci vuole leggere. Però ora io non posso fare grandi fader, grandi effetti, perché la mia regia casalinga non me lo permette. Quindi sentirete un po' di cose, di tasti che si pigiano, silenzi, perdonatemi, devo ancora farci un po' l'abitudine. Comunque, tant'è, questo è Fuoco sulla collina, Ivan Graziani.
Thank you. Ieri ho sognato un giardino, nel sogno con me c'era un uomo, lui mi girava le spalle solo perché non vedessi il suo viso. Ti prego, lasciami andare, ti prego, chiunque tu sia, com'è che sei così cieco, non vedi c'è il fuoco sulla collina. Illuso, romantico e fesso, lui mi rispose: i fuochi di cui stai parlando sono fari puntati sul campo dei trattori che stanno trebbiando. Nel sogno con me c'era un uomo, lui mi girava le spalle solo perché non vedessi il suo viso.
L'unico vantaggio della regia casalinga, non, beh, oltre a quello di poter stare in pantofole fondamentalmente, è anche che posso fare la trasmissione con la mia gatta e quindi siamo in due. Stasera sono qui perché voi pensate che il lockdown ci chiude da soli in casa? No, io ho la gatta che dorme praticamente sopra la regia e questo mi sembra comunque un gran passo avanti. Insomma, mi sento un po', insomma, come dire, consolata in questo. Bene, passiamo avanti al secondo brano in scaletta, che questa volta è un brano da probabilmente il tono completamente diverso qua. I Coil in questo caso, che però reinterpretano una canzone, un brano molto famoso di Leonard Cohen, Whoop by Fire. L'originale di Leonard Cohen è del 1974, e invece i Coil la reinterpretano, lo sentiremo in modo non è irriconoscibile, però insomma ne fanno decisamente un'interpretazione loro molto molto particolare, come giusto che sia. Nel 1986, nell'album Horse Rotovator. Allora, il testo di Whoop by Fire diciamo che è sicuramente parzialmente almeno ispirato dal secondo paragrafo del, oddio come si legge, Aneta Nechtochef, ma chissà come che ho detto, un poema liturgico ebraico cantato in occasione del Capodanno ebraico e anche dello Yom Kippur, ovvero il giorno dell'espiazione dei peccati. Quindi insomma, già avete un po' forse intuito. Vi leggo al volo il testo originale. Nel giorno di Rosh Hashanah, non lo so dire, ovvero il verdetto del destino di tutte le tue creature, verrà inciso, e nel giorno dello Yom Kippur sarà sigillato quanti passeranno dalla terra e quanti saranno creati, chi vivrà e chi perirà, chi morirà al momento predeterminato e chi prima che quel momento arrivi, chi a causa dell'acqua, chi a causa del fuoco, chi a causa della spada, chi a causa di una bestia, chi di stenti, chi di sete, chi di rivolte, chi di peste, chi di strangolamento, chi di lapidazione, chi riposerà e chi sarà costretto a vagare, chi vivrà in armonia e chi irrequieto, chi goderà della pace e chi soffrirà, chi sarà reso povero e chi verrà arricchito, chi sarà umiliato e chi sarà esaltato. Ma pentimento, preghiera e carità allontanano il severo decreto. E certo, perché se no era, cioè, la gente si sparava, era un po' troppo. Però no, c'è insomma, ci si può fare. E questo è il testo originale. Allora, Cohen chiaramente si ispira a questo brano, ma va oltre. Come giusto che sia, perché inizia fondamentalmente citando il testo, andando abbastanza preciso, ricalcandolo abbastanza nei dettagli, però poi parte, se ne va, e la seconda parte di ogni strofa è costituita dal verso, e più o meno potremmo tradurlo con "e chi dirò che sta chiamando?". Ovvero, sì, certo, il giorno del giudizio, ci dobbiamo preparare, questo e quello, quello se ne andrà in un giorno, questo là, ma chi è che sta chiamando? Chi è che come dire, che manda questo giorno del giudizio? Ora, questo ultimo chi non è proprio una banalità, perché chiaramente è uno scarto notevole rispetto a quello che avevamo detto prima, che un po' dava per scontato, no? E viene sottolineato da Cohen anche con un cambio melodico, giusto per far capire, e non come dire, non si tratta più di un elenco di affermazioni come vi ho letto prima, ma una domanda, un dubbio piuttosto anche pesante. Ma insomma, alla fine tutti questi morti, chi li sta chiamando? Il verso è insomma, chiaramente una amara ironia che gioca, si incentra tutto sul doppio senso di calling. È una sorta di, qualcuno ha detto, un riferimento, volendo, anche al telefono, no? Cioè, ma chi devo dire che sta chiamando? Chi devo riferire? Una cosa del genere. E la formula "shall I", che è un po' arcaico, insomma, è un inglese un po' non proprio colloquiale, non proprio così gergale, e rende una frase un po' rispettosa, no? In qualche modo, e però in realtà si sta ponendo allo stesso tempo una domanda per niente rispettosa, in qualche modo impertinente, in qualche modo che mette in crisi chi c'è all'altro capo della cornetta. E quindi, insomma, fondamentalmente, dopo questa lunga sfilza, no? Cioè, chi può morire per questo, chi può morire per quell'altro, moriamo per il fuoco, moriamo per i barbiturici, ma alla fine, qualcuno, qualcosa che darà un senso a tutto questo c'è? E quindi, boh, niente, questa è un po' la visione di Cohen con tutti i suoi dubbi e con tutta la sua poesia, che senza, come dire, senza pesantezza, ma in termini anche molto pratici, volendo, molto, molto terra terra, ribalta in qualche modo quello che era il significato iniziale, il monito iniziale, che doveva essere invece estremamente preciso e senza dubbi, che era quello del poema liturgico ebraico. E quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, questo Woe by Fire. Ovviamente, come vi dicevo, non è qui la versione originale di Cohen, ma è invece quella, beh, lo sentirete subito che non è quella, ma sentite la differenza con la versione dei Coil.
Sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, and who by common trial, who in your merry, merry months of May, who by very slow decay, and who shall I say?
Come altre volte, vi leggo, prendo spunto dal Libro dei Simboli, Riflessioni sulle immagini archetipiche, edito dalla Taschen, un libro raccolto dall'Archive for Research in Archetypal Symbolism. Autori vari, insomma, ci hanno scritto responsabile editoriale Amy Romberg, ma insomma ci hanno scritto in tantissimi. E sul fuoco, questo libro ci dice: il fuoco accende la natura col calore del sole, la luce delle stelle e il bagliore dei fulmini, ribolle nelle regioni sotterranee e esplode in roghi che si propagano sul terreno e si innalzano nell'aria. Ogni essere vivente viene fecondato, temprato, fatto maturare o distrutto da qualche forma di fuoco. 1 milione di anni prima che imparassero ad accendere il fuoco, gli ominidi ravvivavano le ceneri di quelli che si originavano naturalmente apprendendo che il fuoco poteva essere manipolato come un pericoloso alleato per fornire calore e luce, tenere lontani predatori e insetti. Era l'attrazione ipnotica dell'attività nel vuoto di una notte senza luna. Quello visibile è gradualmente divenuto simbolo del fuoco invisibile che ci anima e si manifesta nei molteplici guizzi della psiche. La frizione che accende il fuoco nascosto nel legno e nella pietra dentro di noi trasforma la possibilità in un'idea. Una singola fiamma illumina l'oscurità, attira e ipnotizza, ascende nei vapori dell'ispirazione e dei sacrifici. Il fuoco della passione attraversa il corpo, consuma e rigenera come un violento incendio, distrugge la foresta ed è fonte di nuova vita. La scoperta di come si accende e si mantiene un fuoco rappresenta la prima scintilla di conoscenza. Ovunque il fuoco era considerato un essere divino, in parte animale e in parte spirito, che viveva, respirava, mangiava, si riproduceva, e un imbroglione proteiforme che gli uomini adoravano e cercavano di ingraziarsi. La dea Sekhmet, animata dall'ardente crudeltà leonina, soffia la vita nel faraone, sputa fuoco contro i suoi nemici. Assetata di sangue, si trasforma nel potente e vendicativo occhio che incenerisce del dio sole Ra. Agni, il fuoco primordiale dell'induismo, calore vitalizzante dell'acqua e delle piante che si autoimmola nel focolare sull'altare, rinasce ogni giorno dalle dita delle fanciulle sacre, diviene Rudra, l'urlatore, l'essenza del fuoco vivido che divora, la febbre della pazzia, l'impetuosa freccia della morte, fuoco fecondatore che brucia nella furia del sesso, ardore dell'asceta, eccetera. Contornati dalle fiamme, Shiva, il signore dello yoga, e Kali, la dea del tempo della lingua rossa, smascherano le nostre illusioni nei roghi dei campi crematori coperti di cadaveri. L'inquietante ambiguità del fuoco è al servizio del vasaio, scusate, del fabbro, del metallurgista, dell'alchimista, dello sciamano e della strega, e i maestri del fuoco. Del fuoco interiore come di quello esteriore, sulfur, così gli alchimisti chiamavano l'elemento chiave per arrivare all'opus, il fuoco segreto che rivelava l'essenza vitale della materia. Il creativo, infernale e curativo zolfo, con il suo cattivo odore, talvolta produce un fuoco dorato e luminoso, talvolta brucia senza emettere luce, oppure arde senza consumare. Sono tutti modi di rappresentare lo sconosciuto elemento infiammabile, il fattore scatenante che si nasconde dietro il mistero delle pulsioni inconsce e della volontà cosciente. Nel mito, come nella realtà, il fuoco talvolta si limita a distruggere. Ma spesso, dai residui purificati o dall'essenza della cenere, rinasce un mondo nuovo. Eraclito sosteneva che il cosmo fosse costituito da etere incandescente e immaginava che l'anima fosse formata da un fuoco simile. Secondo molte religioni, uno spirito divino abita nell'uomo in forma di fuoco che può essere ravvivato o spento. Aver imparato a fare il fuoco ci definisce come esseri umani, perciò in molti miti della creazione il fuoco rappresenta un dono inestimabile da parte degli dèi, una scoperta fortuita o un furto eccezionale. Come il fuoco plasma e rinnova materiali e strutture reali, così anche la nostra personalità è il risultato dell'azione del fuoco libidico, degli impulsi, dell'istinto, degli affetti e dei desideri. La sua intensità porta le cose in superficie, libera e diffonde i semi dorati, cementa, sublima, raffina e tortura, indurisce e plasma ciò che è malleabile e fonde o fa evaporare ciò che è rigido. È soprattutto per mezzo del fuoco che si cambia la natura, ha scritto Eliade. Il fuoco diviene così la base dei più antichi riti magici e nel suo simbolismo risiedono ancora oggi le nostre paure e le nostre speranze di trasformazione. Questo ci diceva il libro dei simboli e andando avanti però nella nostra scaletta, perché ancora ce n'è da vedere di fuoco e fiamme, arriviamo a un musicista il cui nome è veramente difficile da pronunciare, quindi perdonatemi subito, cioè ve lo dico, faccio subito ammenda. Eivind Kang, boh, può darsi che si dica così, chissà. È un compositore violinista coreano e canadese, che oltre ad avere una produzione da solista avviata dagli anni 90, ha collaborato con moltissimi artisti e gruppi di diversa, diversi generi, ecco, tra cui Bill Frisell, Secret Shift 3, San Ho, Animal Collective, Blonde Redhead, Decemberists, John Zorn, Wayne Horvitz e molti altri. Ed è suo questo Fire in the Wind. Paura, eh? Questo Ivan Kang, o come si dice, che non lo so dire. Fire in Wind. Allora, proseguiamo lungo questa scaletta che, insomma, sta temerariamente andando avanti, inoltrandosi nel fuoco, tra le fiamme, tra il fuoco e le fiamme, e arriviamo a Johnny Thunders, perché Non so voi, cioè, però io quando penso alla malinconia penso fondamentalmente a due musicisti, John Dowland e Johnny Thunders. È così, che ci volete fare? Cioè, per me è matematico. E vi chiederete, ok, bello, molto interessante cosa ne pensi, però cosa c'entra col fuoco? C'entra, c'entra, perché Johnny Thunders ha fatto una cover. Tra l'altro, no, non proprio semplicissima da trovare, ma insomma, una cover dei Rolling Stones, di Play With Fire. E insomma, ne sapeva, Johnny Thunders, di giocare col fuoco. Poi non è che gli è andata proprio bene, ecco, si è abbastanza ustionato, direi, proprio ustioni di svariati gradi. Però, tant'è, probabilmente si è anche un po' divertito, non so, questo bisognerebbe chiederglielo. In ogni caso, vi dicevo, è stato non proprio semplicissimo trovare insomma, questo brano, non tanto perché sia difficile da trovare di per sé, ma perché era difficile trovare una versione in cui lui non cascasse in terra, non, la canzone fosse registrata tipo in bagno, a un certo punto si interrompesse perché lui si addormenta. Insomma, questa che ho trovato è forse abbastanza ascoltabile. Ma parliamo meglio di Johnny Thunders perché ci tengo. Allora, nato da una famiglia di immigrati italiani di seconda generazione originari della provincia di Avellino, e proprio non poteva che essere così, appena proprio da super giovane inizia a suonare il basso in un gruppo che si chiamava Johnny and the Jaywalkers, ma ben presto abbandona questo gruppo e si unisce agli Actress, che invece poi, insomma, che comprendeva già due futuri membri dei New York Dolls, Arthur Kane e Billy Marcia. Il gruppo cambia poi nome nel 1971, diventano i New York Dolls e fu allora che poi lui sceglie, che appunto il giovane Genzale, si chiamava così, scelse il nome d'arte di Johnny Thunders. L'esperienza con i New York Dolls dura fino al 75, il gruppo, ahimè, si scioglie, perdita enorme, e Johnny Thunders forma sempre a New York gli Earthbreakers con Jerry Nolan e Richard Hell. Poi lui ci tiene parecchio, in realtà spesso sul palco e altrove, a dire che il gruppo poi a un certo punto ha dovuto chiamare nome, a cambiare nome in Johnny Thunders and the Earthbreakers, e non soltanto Earthbreakers, ma no per il suo ego, per il suo narcisismo, ma soltanto per una questione di diritti, perché anche Tom Petty aveva un gruppo che si chiamava Earthbreakers. E qui no, no, sospendo il giudizio insomma, su ma, con Tom Petty bisogna competere. Vabbè. Il manager del gruppo, Lee Black Childers, verso la fine del 76 riceve una telefonata dall'Inghilterra. È Malcolm McLaren che invita gli Earthbreakers, che nel frattempo, vabbè, erano stati un po' rimpolpati, c'era stato un cambio, se n'era andato Richard Hell ed era stato rimpiazzato da Billy Rath, ma vabbè, questo ci interessa il giusto. E insomma, l'invita a unirsi al famoso poi Anarchy Tour dei Sex Pistols. Loro dicono, boh, bella storia. Chiaramente, probabilmente intuiscono che è una grande occasione, ma ancora forse non si rendevano conto bene di che cosa volesse dire. Bellissimo, vanno, ma in realtà si rivela un disastro. Ma un disastro non tanto per colpa degli Heartbreakers, ma per il tour di per sé e forse anche per i Sex Pistols e il contesto culturale in cui suonavano. Ecco, la maggior parte delle date viene annullata per le proteste degli inglesi, dei ben pensanti inglesi, vi ricorderete. Grandi polemiche, grandi scandali, e in realtà poi anche Johnny Thunders non ne, come dire, non ne riporta un ricordo piacevole, particolarmente piacevole. Quello che dice in un'intervista è: sono tutti coglioni, non sanno niente, non capisco cosa abbiano in testa, sono pieni di cazzate. Il tour con i Pistols era sempre pieno di gente che ci aspettava fuori cantando canzoni di Natale. A Cardiff c'erano dei preti con dei microfoni e dicevano: il diavolo è qui, ecco la musica del diavolo. C'era più gente fuori che nel locale. Questa è un'intervista del 77 di Johnny Thunders e dà un po' l'idea di come se la passarono. Detto ciò, dopodiché, questo probabilmente gli garantì anche un certo grado di notorietà e insomma di successo. Tant'è che nel 77 gli Heartbreakers pubblicano il loro primo e peraltro ultimo album. E Walter Lure ricorda in un'intervista recente del 2009: un po' di volte è capitato che Johnny svenisse in camerino appena prima del concerto e noi dovevamo salire sul palco senza di lui. Aveva preso Dio solo sa quante porcherie tutte assieme e stava lì sul pavimento con la schiuma alla bocca. È accaduto in diverse occasioni, ma soprattutto a New York, dove aveva più agganci. La cosa divertente è che quando andavamo sul palco senza di lui, anche se era sconvoltissimo, verso il secondo brano riusciva sempre a barcollare verso il suo ampli e attaccare la chitarra. Non è mai capitato che si perdesse un concerto intero, se era presente, cioè se era presente fisicamente. Un paio di volte abbiamo dovuto spengergli l'ampli perché era troppo fatto per suonare, ma comunque arrivava sempre sul palco. E infatti ci sono diversi video, oltre che delle registrazioni live molto belle, ma ci sono anche dei video in cui si vede appunto il povero, boh, povero, insomma, dipende dai punti di vista. Comunque, Johnny Thunders che rantola, si trascina, e effettivamente è vero che comunque riusciva sempre a suonare, e tra l'altro gli usciva delle cose bellissime sia dalla bocca che dalla chitarra, però. Dalla chitarra, sì, però in realtà non cioè sì, tutto bellissimo, però ora oggettivamente non se la passava proprio benissimo. Tant'è che vabbè, va avanti tra il 78 e l'88, pubblica album solisti, tra cui il bellissimo So Alone, che vi consiglio di ascoltare se non lo conoscete, altri anche altrettanto strappacuore acustici, veramente bellissimi. E però poi Johnny Thunders muore nel 1991 nella camera 37 di un albergo del quartiere francese di New Orleans, il St. Peter House in particolare. E questo era, e quindi non poteva che essere pieno di malinconia questa persona, che bastava guardarla in faccia, insomma, e anche non servivano tutte queste mie parole. E questa, quindi, riallacciandoci all'inizio, questa è la sua interpretazione di Play with Fire.
Well, you got your diamond and your pretty clothes. The chauffeur drives your car, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you play with fire. Your mother, she's an Alice on the clock in St. John's Wood. Your father be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you play with fire. Well, you've got some diamonds, you will have. You better watch your step, girl, or start living with your mother. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. But don't play with me, 'cause you're playing with
kilt wanted a moment of my time. I asked, guilt, what could I possibly do for you? Guilt said, I've touched many, the good, the bad, the ones you'd think would be impervious to my persuasions, and I reduce them to mere shells of themselves. I take the very strong, the heroic, the weak, and the despicable alike. I invade their every thought and movement. Their marriages fail. They become depressed, despondent. Some of them are unable to hold on, but most come out better. I asked, how could that be? How could anyone become better by having been put through so much pain? Guilt said, I make them see themselves for what they are. I asked, what's the point? Guilt said, that's the problem I'm having. I have come to hate myself. I hate what I do. I feel awful. So, you're feeling the wrath of guilt? I asked. Guilt looked at the ground and nodded. Guilt then looked up and said, I can't get to you. I've tried and tried. Nothing seems to work. Why do you think that is? I asked. Guilt answered, because you're a monster. I said, it took you this long to figure that out?
She used to tell me stories of bridges over waters, and when I finally arrived, I begin to fall asleep, drown myself in petty prayers. San Francisco lost its charm. Oh, I don't believe in God.
Erano le Butcherettes che erano a loro volta introdotte da Harry Rollins. Beh, immagino l'avreste riconosciuto perché avreste dovuto. Del resto, Moment of Guilt era il brano che leggeva Harry Rollins, che interpretava Harry Rollins, e con quella sua voce molto tenebrosa. E invece le Butcherettes sono entrate prepotentemente in questa scaletta perché hanno intitolato un brano del contenuto nell'album Cry Is For The Flies del 2014, l'hanno intitolato The Gold Chair Hate The Fireman, una roba del tipo la sedia d'oro si è mangiata il pompiere. E io qui alzo le mani, non so veramente, cioè immagino che ci siano dei passaggi che mi sono scuri, sicuramente per qualcuno che sa l'inglese meglio, ecco, magari c'è dei riferimenti precisi, chiari, che io non capisco, non lo so. In ogni caso, beh, bello, comunque. E proseguiamo con quella birbante, quella pazzerella di Etha Kitt, che come del resto New York Dolls e Johnny Thunders ogni tanto cerco di propinarvi, di infilarvi. Etha Kitt, ci stava tutta, perché uno dei suoi brani più famosi è quello I'd Rather Be Born as a Witch del 1959, che è un testo preciso, direi, che ricalca abbastanza in maniera fedele il suo carattere, di cui peraltro abbiamo già parlato, insomma vi ho già un po' raccontato di Etha Kitt. E siccome questa scaletta è già piena di biografie, perché a breve ci ascolteremo anche l'ultima, non vi sto qui a tediare con la vita anche di Etha Kitt, però già dal testo si capisce, era il 1959 e lei dice: vuoi una ragazza che sia tua amica, che non guardi mai un altro, buona e sincera, che si prenda cura di te? Ah scusa, cerchi qualcun altro. Uso il mio fascino per disfarti, le mie braccia per scollarti, e l'intero esagono del sesso debole per farti un voodoo. Sì, dicono che sono una strega e che faccio gli incantesimi. Beh, sarò figlia di non so cosa. Beh, lascia che te lo dica, fratello. Preferisco essere bruciata come una strega piuttosto che non bruciare per niente.
They say that I'm a witch, and that I weave a spell. Well, I'll use my eyes to invite you, my lips to delight you, and all the charms of the feminine wiles to excite you. They say that I'm a witch, and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a, I know what the, well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch but never be burned at all. I use my songs to entice you with verses of ice you, and all of my bags of tricks to shoes and rice you. They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a, I know what the, well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned at all. If you want a gal who would be your pal, who would never look at another, who'd be good and true and take care of you, sorry, you want another. I use my charms to undo you, my arms to unglue you, and all of the hex of the weaker sex to voodoo you. Yes, they say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be your son of a, and know what the, tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned at all. If you want a love who's a turtle dove, who will bring you life's little joys, who is sweet and shy with a gentle eye, I'll take the men, not the boys. I'll use my eyes to invite you, my lips to delight you, and you never can tell when I'll use my teeth to bite you. They say that I'm a witch and that I weave a spell. But I'll be your son of a, now what the, well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned at all.
Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco so dove, perciò non l'ho mai visto. So com'era da quello che mia madre mi diceva. Giocava nella Roma primavera. Ma l'altra notte, mentre che dormivo, sarà stato 2 o 3 notti fa, mi è parso da svegliarmi all'improvviso e di vederlo. Come fosse vero. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spandeva una luce, come un cielo. Ammazza come dormi, m'ha strillato. E era proprio lui, ne so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul commò, dietro a una frunna de Parma tutta secca. Benedetta, un rigazzino, che ride in camiciola, col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto, ma chi sei? So tuo padre, m'ha detto lui, ridendo. Forse che ti vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà? No, no, papà, ti chiamo come hai detto, mi fa ride vedette al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male. Non so un signore, ma un po' me ci avvicino, 32 anni, davanti c'ho una vita. Ancora non è chiusa la partita, lo sai? Da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte. E qui l'ho visto che stringeva gli occhi, come quando c'è il sole troppo forte. Scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui ridendo, senza farci caso, mi ha risposto spavardo, spensierato. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come collassato. Quando giocavo al calcio. E mica mi stancavo. Giocavo con tua madre. E l'abbracciavo. Giocavo con la vita. E non volevo. Con i nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro al letto, che mi ha fatto venire quasi un infarto. Mi ha fatto un gesto come a di... Sei arto. Senti, mi dice, mo che sei cresciuto, se non t'offendi, prima d'andar via, mi sai di che ne hai fatto della vita che t'ho data, giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? E rideva, con gli occhi, coi capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Ne sfotteva, capito, quel puzzone, rideva e aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Mo perché sei mio padre, t'approfitti? Tu m'hai da rispettare. Io so più grande. Vabbè che adesso accampi i diritti perché sei partigiano, fucilato, ma se mi fai svegliare io da rispunno, basta solo che arrivi io fiato. Certo che la vita è migliorata. Abbiamo pure fatto l'avanzata. Travolgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così, mi fa. Se vede che è servito, vedi, quando che mi hanno fucilato, non ho strillato le frasi dell'eroe, pensavo a voi, che sullo stesso campo avreste certo vinto la partita, pure che io perdevo il primo tempo. Ma un momento, papà, te spiego meglio. Non è che avemo proprio già risolto, nella misura in cui ci sta il risvolto. E allora quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi nello specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda: ma insomma, ad essere popolo comanda? Qui sono zompato subito sul letto, con una mano tenevo la mutanna, con l'altra cercavo di toccarlo ma non potevo perché... E allora gli ho parlato, perché mi ha presa come una malinconia. Non volevo che se ne andasse via prima di sapere bene com'è stato. Sei ragazzo, papà, come te spiego, non puoi capire com'è che cambia il mondo, ci vuole tempo, il tempo si rimagna, i sogni nostri. Io sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene io l'accetto. Siamo contenti se la Roma segna. Li compagni sono tanti, i sordi pochi e non ci sta più tempo per i giochi. Sempre quelli ti strappano le penne. Ma tu non puoi capire, sei minorenne. Se eri vivo ti davano 30 anni, meglio che torni, papà, meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che t'hanno fucilato, proprio quelli, qui te fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, papà, qui non è aria, siamo cresciuti. Non siamo più bambini. Torna a giocare con l'altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo... seri. E non giochiamo più. A sto punto mio padre si è stufato, ha fatto che spallucce, che saluto. Si è rimessa in saccoccia la sua gloria e voltate le spalle se n'è andato, ripetendo nel vento la sua storia.
Ed eccoci di nuovo qua, potrei dire tornati in studio, ma sarebbe così ironico, c'è poco da ridere, però invece possiamo tornare, rimanere in casa, ecco sì, questa cosa l'abbiamo capita, ormai ce la dicono da 6 mesi, e possiamo continuare ad ascoltare però Radio Wombat, i cui indirizzi non vi ho dato, perché non avendo il cartello davanti sul muro, che tutte le volte li guardo e me li ricordo, ero dimenticata, ma invece ve li devo dire. In particolare wombat.noblogs.org è il sito, ma vi do una piccola così un'anticipazione tra di noi, visto che siamo qua nell'intimità del salotto, che a brevissimissimissimo è pronto il nuovo sito. Vabbè, sì, ve l'avevo già annunciato un paio di volte, ma questa volta è vero, dovete crederci, e quindi tra un po' vi potrò dire il nuovo indirizzo, insomma. E poi potete anche scriverci alla casella di posta postawombat@insiberia.net o ascoltarci non solo in streaming ma anche sulle onde mediocri, che sono fieramente di nuovo in mezzo a noi, o noi siamo in mezzo a loro, insomma, come dipende dai punti di vista, e ovvero la 1359 onde medie, la frequenza che dovete stamparvi davanti agli occhi, insomma, o tatuarvela, fate quel che volete. Tornando alla nostra scaletta di stasera, ci mancano, siamo quasi alla fine di questa scaletta, ci mancano un paio di brani da ascoltare per illustrare un po' con la musica il suono. Ci sarebbe stato benissimo, tra l'altro, anche Handel con un'aria bellissima tratta dal Messia, che illustra in una maniera incredibile proprio le fiamme, con ste sciabordate che dà di fiamme, bellissima, ma non è qui il luogo per parlarne, ve ne parlerò sicuramente alla fuga del gatto, preparatevi perché lo farò. Ma torniamo a noi e torniamo alle X-Ray Specs in particolare. Torniamo, no, arriviamoci, visto che non c'eravamo già stati. X-Ray Specs... quindi sarà molto facile, perché hanno un brano nel loro album Germ Free Adolescence del 78, un brano Highly Unfilmable, proprio preciso Some people think like girls should be seen, not heard. Ve lo ricordate? Questa era Polystyrene, la cantante delle X-Ray Spex, con la sua vocetta da topo, bellissima. E sta per uscire un film documentario sulla vita di Polystyrene. È un'autoproduzione che ha iniziato a raccogliere contributi nel 2017. Se ho capito bene, dovrebbe essere addirittura d'arrivo, Covid permettendo. Ne vale la pena, secondo me, di fare un film, di scrivere un film su Polystyrene, sulla vita di Polystyrene, perché insomma ce n'è parecchie da dire. La pagina di Wikipedia Italia su Polystyrene è una traduzione maldestra da quella inglese, veramente, cioè, è sinceramente pietosa, ma ve la propongo lo stesso, giusto per darvi un assaggio di quello che poi spero vedremo presto nel film. Nata nel Kent, la piccola Mary è stata cresciuta solo dalla madre segretaria legale. No, vabbè, veramente, cioè, questa traduzione è allucinante, però vabbè, fate un po' la tara. Mentre suo padre era un aristocratico somalo spodestato. Da adolescente, Polystyrene era una hippie e alla sola età di 15 anni scappò di casa con 3 sterline in tasca, viaggiando in autostop da un festival musicale all'altro. Ha vissuto alla buona in diversi squat. Tralascio alcune considerazioni Wikipedia veramente da orribili. Tuttavia, la sua vita vagabonda si è conclusa quando, probabilmente sotto l'effetto di acidi, inciampò in un chiodo arrugginito e dovette subire una terapia di cura per la setticemia. Ora, cioè, no, giuro che cioè, Wikipedia è scritta male, ma è vero tutto ciò. Nel 1978, dopo un concerto a Dorchester, ebbe una visione di alcune luci rosa nel cielo, mentre sentiva gli oggetti incrinarsi quando li toccava. Scambiò queste visioni, diciamo, per allucinazioni da sostanze stupefacenti, e la madre la portò quindi all'ospedale, dove le fu diagnosticata erroneamente una schizofrenia. Al momento smise di suonare e subito dopo le venne rifatta una successivamente le fu rifatta una diagnosi di disordine bipolare, diagnosi che le rimase sul groppone per fondamentalmente tutta la vita e che la costrinse a continue visite in ospedale. Conosciuta soprattutto per, appunto, per il fatto di essere la cantante delle X-Ray Spex, Polistirene è stata descritta da Billboard come l'archetipo della femminista punk dei tempi moderni, mamma mia, ma anche una delle persone di punta meno convenzionali della storia del rock, che siano uomini o donne. Però in realtà ora, al di là di quello che ci dice Wikipedia e di come traduce malamente dall'inglese senza manco porsi il problema di così, simulare minimamente che abbia copiato, al di là di questo effettivamente è vero che Polystyrene non solo come cantante ha veramente aperto un abisso nella storia della musica, mi verrebbe da dire, perché il suo modo di cantare, di stare sul palco, ha veramente devastato e spazzato via un sacco di grigiore che c'era in quel momento e forse non solo in quel momento. Ma anche era anche un personaggio che, al di là di come cantava, di come suonava, di come stava sul palco, era effettivamente non, era tutto il contrario di quello che poteva essere una diva, di quello che ci si aspettava. Non era particolarmente bella, non era magra, non era bianca. Era vestita in maniera tendenzialmente assurda, anche per una punk, soprattutto sicuramente assurda per come dire, quello che poi è diventato un po' il mondo convenzionale del punk di gomma successivo. Insomma, ci ha insegnato veramente moltissimo e la sua voce continua a urlarlo. Questa è, dicevamo, Idly Unfathomable e ve la a questo punto faccio ascoltare. Bene, siamo giunti alla fine di questa scaletta dedicata al fuoco e vi devo lasciare anche perché la mia gatta vuole tornare sulla sedia, d'altra parte è sua e io gliel'ho rubata e non è che posso stare qui con voi per ore e ore e ore, insomma, bella la radio, però ora basta, deve fare la palla sulla sedia, la gatta e non è che possiamo continuare a disturbarla. Però c'è tempo per, secondo me me lo concede, di un ultimo brano, sempre dedicato al fuoco ovviamente, e si chiama proprio Fire in maniera così didascalica, Fire Ikuma anche perché è doppio. Questo brano è di Tania Tagak, l'abbiamo già sentita altre volte a Slick Chick, la riconoscerete, probabilmente non riconoscerete il nome, ma la sua voce è abbastanza inconfondibile. 2008 questo brano con un featuring di Mike Patton. Nella musica, diciamo che il genere come atto performativo è qualcosa che si intuisce al volo, direi, e il maschile e il femminile si mischiano e si manipolano, lo sentirete, capirete di cosa vi sto parlando quando ascolterete queste due voci che si mischiano insieme in questo brano. E oltre a questo, qui c'è la bellissima voce di Tania Tagak che si muta abilmente in fuoco, proprio in maniera quasi onomatopeica. Ebbene, questo è quanto. La mia scaletta dedicata al fuoco finisce qui. Vi do la buonanotte e ci si risente tra una settimana, sempre di mercoledì, sempre intorno alle 10:30, ovviamente sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!